lezione numero 18, seconda parte. Siamo sempre nella giornata di martedì 28 aprile. Allora, dopo questi assaggi, Gadamer amplia, diciamo, lo spettro della sua indagine, perché non si limita più a diciamo rivisitare le accezioni tipiche di alcuni termini che lo, come dire, sollecitano a partire dalla loro origine greca, ma si pone un problema più ampio, che è quello di vedere se nell'antichità greca, di nuovo, l'idea di bellezza che assomma o racchiude in se stessa anche la dimensione, diciamo, del buono e in qualche modo del vero, sì, questa concezione allargata della bellezza tipica della grecità possa dire qualcosa di rilevante anche per noi oggi, per capire il senso di questa assoluta presenza o presenzialità dell'arte. Non è un caso che Gadamer torni sempre alla grecità, perché ricorderete, come già in Verità e Metodo, la cultura moderna avrebbe in qualche modo fornito una visione dell'arte impoverita. Perché? Perché ha fatto uso di quella che Gadamer definisce la differenziazione estetica, in cui fondamentalmente si escludono dall'opera d'arte come non estetici o antiestetici tutti gli altri valori, a cominciare da quello del buono e del vero, che invece stavano fusi assieme nelle concezioni precedenti, antica, in qualche modo anche medievale. Dunque, Gadamer, che vuole riportare in auge, come abbiamo detto, la questione della verità, risale naturalmente alla fonte, dove pensa di trovare, diciamo, una immediata corrispondenza, un sentire comune, ma dichiara immediatamente che questo tentativo di rileggere, di riprendere in mano, insomma, le teorie della bellezza nell'antichità, sono a pagina 131, in realtà non sortiscono l'effetto voluto. Perché? Perché se è vero che la bellezza viene associata al vero e al buono, lo stesso non vale per l'arte, che invece, diciamo, la sfera della dimensione estetica, come ricorderemo dal saggio Estetica ed Ermeneutica, che per Gadamer è, diciamo, del tutto privilegiata rispetto al problema più ampio del bello, a cominciare dal bello naturale, no? Dunque, se è vero che per la bellezza c'è questa specie di costellazione di valori che la accompagnano, è altresì vero che quando invece si parla di arte, di quelle che noi abitualmente, diciamo, comunemente oggi consideriamo arti, non trovano un analogo sostegno. Dunque, Gadamer non si scoraggia, per così dire, e cerca di allargare, diciamo, la sua indagine, e di non, diciamo, interrogare più soltanto i testi che parlano, diciamo, del bello, ma si rivolge ai due massimi esponenti della filosofia greca, cioè Platone e Aristotele, per esplorare alcune categorie centrali della loro meditazione in ambito logico-metafisico, e, diciamo, coglie dapprima in Platone e poi dichiaratamente in Aristotele due categorie che Gadamer intende applicare all'arte, cioè a quello che è emerso da tutti gli scritti che abbiamo cercato di indagare fin qua, e cioè a quella particolare forma di esperienza che noi facciamo quando incontriamo un'opera d'arte, un'esperienza in cui a un certo punto si manifesta un senso, il testo comincia a parlarci in un modo diverso da come parlano tutti gli altri testi, e questa specie di incontro si traduce in quella forma di assorbimento, di sprofondamento nel testo stesso, che diciamo ne favorisce, in qualche modo ne consente la piena attuazione, cioè Gadamer vuole applicare alla idea di attuazione del testo, all'idea di lettura, a quella forma di presenza di cui già sappiamo qualcosa, cominciamo a sapere qualcosa, vuole applicare diciamo, un nuovo registro concettuale. Perché ritiene che non tutti gli aspetti del problema siano stati sufficientemente chiariti. In testo di interpretazione è arrivato a, come dire, porre il problema della natura temporale della lettura ci ha detto chiaramente che diciamo, la temporalità della lettura non ha niente a che fare con la successione. È bensì una temporalità che si irradia da un centro e che ha in se stessa una connotazione istantanea, repentina. Ecco, dobbiamo mettere insieme questa istantaneità con cui la comprensione del testo si impossessa, diciamo, della sua unità dominante. Dobbiamo mettere insieme questa istantaneità con il fatto che in realtà questa esperienza si colloca in qualche misura fuori dal tempo. Ecco la contemporaneità che è allo stesso tempo sovratemporalità. Dunque dobbiamo cercare di mettere al servizio alcune categorie di cui adesso vi dirò, al servizio di questo problema, cioè come possiamo adeguatamente descrivere quello che accade quando noi entriamo in un testo scorgendo una unità, una correlazione tra parti che inizialmente ci sembrano slegate e che invece acquistano improvvisamente una loro compattezza, una loro coesione, una loro fusione addirittura, no? Come dobbiamo descrivere questo accesso e poi il soggiorno che noi facciamo all'interno di un testo che si è aperto a noi in questo modo, un soggiorno che dura quello che dura, ma in cui noi rinnoviamo continuamente questa esperienza di cogliere in maniera fulminea sempre nuove connessioni. Quindi il problema è esattamente questo: un accesso istantaneo a che cosa? A una dimensione che poi in realtà scorre al di fuori del tempo, perché noi ci muoviamo nel testo senza metterlo in relazione con niente di esterno al testo medesimo, il famoso problema dell'autoreferenzialità, e questa autoreferenzialità, che abbiamo visto Gadamer ha così tanto faticato ad ammettere, Questa autoreferenzialità poi diventa una specie di autosospensione del tempo. Quindi non c'è più, se vogliamo, un riferimento spazio-temporale a qualcosa, a un evento esterno, ma questa assenza di riferimento con l'esterno produce una specie di sospensione nella nostra esperienza, nell'esperienza che facciamo. Immergiamo nel mondo del testo e sospendiamo, diciamo, la capacità di acquisire informazioni in maniera cumulativa. La nostra lettura, il nostro leggere, che inevitabilmente ripercorre l'andamento grafico della pagina, quindi parola dopo parola, riga dopo riga, questo andamento, diciamo, inevitabile, in realtà non dice più niente, non dice niente del modo in cui il testo si manifesta. Il testo non si manifesta un pezzo dopo l'altro, ma si manifesta a noi per connessioni concentriche, o meglio, che si irradiano in tutte le direzioni. Il testo diventa veramente un testo, un textus, un tessuto, un intreccio di relazioni che si muovono in tutte le direzioni. E questo modo di darsi del testo e il modo che abbiamo noi di essere coinvolti nel testo, questi due aspetti producono sostanzialmente una forma di movimento interno al testo, che produce però complessivamente una sospensione. Dunque, lo sforzo di Gadamer è quello di pensare insieme una sospensione che però è animata da innumerevoli connessioni interne. Questo problema diventa per lui bisognoso di un ulteriore approfondimento. Nell'ultime pagine di testa e interpretazione lo ha descritto, lo ha in qualche modo impostato, ci ha detto che cosa accade, no? Ecco, qui cerca le categorie per elaborarlo ulteriormente. Questa categoria fondamentalmente è costituita dal concetto di energeia, che si traduce solitamente con atto, e che è, diciamo, quel momento della metafisica aristotelica in cui qualcosa di semplicemente potenziale, quindi la potenza, la dynamis, passa dallo stato di semplice possibilità alla sua attuazione, per l'appunto, alla sua realizzazione. Con questa coppia di concetti potenza e atto, Aristotele cercava di risolvere a modo suo il dualismo insanabile tra essere e divenire, poiché logicamente non si può dare un vero e proprio passaggio tra questi due concetti. Non si può passare dall'uno all'altro. La cosa inconcepibile è proprio il passaggio, l'essere. Non si può annullare, non si può quindi trasformare in non essere, così come il non essere non può produrre da sé l'essere, ex nihilo nihil fit. Allora, Aristotele cerca di descrivere dunque le trasformazioni che tutti noi abbiamo continuamente sotto gli occhi, cioè tutto ciò che pertiene al cambiamento e al divenire, cerca di descriverlo quindi senza usare questa coppia di concetti che è una coppia inevitabilmente troppo rigida e che dunque produce dei problemi insolubili, no? Cerca di ricorrere a questa coppia che invece è molto più dinamica, per l'appunto, potenza e atto. L'atto in particolare è quel momento in cui una virtualità, una possibilità, si traduce in qualcosa di effettivo, di attuale. Gli esempi che ci porta Gadamer, naturalmente, a pagina 135, riguardano proprio alcune attività, come ad esempio il vedere o il pensare. Dunque, ecco, la cosa da osservare è questa specie di contemporaneità che Gadamer vuole evidenziare nell'esercizio, nell'essere, diciamo, effettivo di questo atto, di questa energia, no? Vedere e avere visto, riflettere e avere riflettuto. Il passaggio dalla potenza all'atto consiste banalmente nell'occhio che può vedere, consiste nel fatto che io apro gli occhi e quindi comincio a esercitare questa virtualità del mio occhio che è quella di poter vedere, no? Quindi l'occhio chiuso è un occhio allo stato di potenza, diciamo così, l'occhio aperto che comincia a vedere è l'occhio che comincia a esercitare attualmente in maniera attiva questa potenza e dunque passa dall'essere pura possibilità, passa alla dimensione della sua attuazione, della sua realizzazione. Allora, a Gadamer però non interessa tanto questo passaggio semplicemente, lo ha già descritto con le parole di Platone, venire all'essere, questo è il primo punto che ci interessa, no? L'inizio di questa esperienza, l'inizio di questa ausage, cioè di questa capacità che ha il testo di cominciare a parlare. Ma oltre all'inizio c'è poi tutto quello che ne consegue, cioè la durata di questa esperienza. Gadamer cerca di pensare esattamente a questi due elementi, no? E a proposito di questa durata, tutto il tempo banalmente che noi passiamo a guardare un quadro, tutto il tempo che noi passiamo a leggere un testo poetico, che tempo è? Come si connota questo tempo? È un tempo vuoto o un tempo pieno? È il tempo corrispondente, diciamo, al movimento delle lancette sull'orologio o è un tempo strutturato in un altro modo? Che noi viviamo in un altro modo e lo viviamo in un altro modo perché siamo immersi in qualcosa, siamo totalmente risucchiati ed è in qualche modo come se il tempo per noi che siamo all'interno di questa esperienza si fosse fermato. Dunque, questo tempo è un tempo che sfugge alla misurazione. Uno mi può anche dire: vabbè, hai letto quel libro per mezz'ora, ho cronometrato, ti sei rintanato in camera tua mezz'ora fa e esci soltanto adesso. Sì, ma questo computo naturalmente non dice niente di come io ho vissuto la mia esperienza. Magari chi mi stava aspettando per fare qualcosa assieme l'ha vissuta come un tempo vuoto che non passava mai, in cui io ero assente e insomma il momento dell'incontro veniva progressivamente spostato in avanti, ma io dall'altra parte invece stavo vivendo qualcosa di assolutamente pieno. Allora, a Gadamer interessa esattamente questo. Nello stesso tempo, metà di pagina 135, quindi nell'esercizio di questa attività, nell'attuarsi dell'atto, quando noi cioè stiamo realizzando una potenzialità, vedere e avere visto, ad esempio, come può essere nel caso di chi guarda un dipinto o sostituendo al riflettere il recitare o il declamare o il cantare, no? Cantare, aver cantato, vedere, aver visto, sono in qualche modo contemporanei. Entrambi si riferiscono a un intrattenersi presso ciò che è comune, così come diciamo ad esempio essere presso la cosa.